Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Italradio. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Paolo.
Buonasera a te Dario, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ecco Paolo, questa sera ti abbiamo convocato in trasmissione un po' per le celebrazioni che si stanno avendo in tutta Europa per la fine e il 70° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Come se tu sai, sotto il profilo radioantistico e di appassionati di radioascolto, diciamo il secondo conflitto mondiale ha sancito la nascita della cosiddetta guerra delle onde, no? Quella in cui praticamente le nazioni contrapposte, cioè Voice of America, Voce dell'America, BBC di Londra, Radio Mosca contro la radio del regime nazifascista, compresa anche l'EIAR, si contrapponevano facendo delle trasmissioni propagandistiche. Poi il termine è stato usato più in là anche per la guerra fredda, per i numerosi anni che ne sono venuti dietro. Ecco, noi vorremmo parlare di questo argomento. Tu un po' lo hai seguito. Cosa, sotto il tuo profilo, no? Oggi come oggi che ci sono queste celebrazioni, cosa è rimasto, diciamo, ai posteri di questo periodo storico, no? Della storia della radio?
Ma è difficile dare una risposta completa. Sono rimasti certamente alcuni miti, no? Radio Londra, Radio Monteceneri, ma soprattutto bisogna collocare per bene il periodo storico con quello dell'evoluzione del mezzo radiofonico. Non ci dimentichiamo che il conflitto scoppia nel momento in cui la maturità della radio raggiunge probabilmente il suo massimo. Abbiamo già da alcuni anni una certa quantità di emissioni che vengono dirette da una parte all'altra del mondo, in particolare in Europa. Pensiamo per esempio a Radio Mosca, che ha cominciato le sue trasmissioni ben prima del conflitto, no? Per chi non avesse a memoria subito delle idee che delle date che i primi programmi in italiano di Radio Mosca risalgono addirittura al 1933. Poi la redazione italiana venne creata formalmente nel 1937.
Redazione italiana che fra i suoi componenti aveva i membri del Partito Comunista Italiano in esilio, no?
Sì, aveva molti italiani che venivano un po' da tutte le parti d'Italia. E l'ascolto, sappiamo da testimonianze dirette, non era solo in Italia, ma anche nei paesi confinanti, la Francia, la Jugoslavia, là dove c'erano molti esuli politici italiani, no? E questo già ci fa capire quanto ramificato fosse il messaggio che poteva essere trasmesso. Ma accanto a Radio Mosca poi c'erano le altre stazioni. Ricordavo prima Radio Monteceneri, che in onde medie per l'interno, però era molto ascoltata nel nord Italia. C'era la Radio Vaticana dal 31, c'era il servizio svizzero delle onde corte dal 35. Quando arriviamo alla vigilia del conflitto mondiale, abbiamo già una quantità di stazioni che trasmettono in italiano. Radio Londra lo sappiamo dal 38, ma c'erano anche alcuni programmi molto molto meno noti, tra cui quello stesso dalla Germania, del quale ormai si sa pochissimo, però abbiamo trovato un documento, una lettera spedita dalla redazione italiana del Deutscher Kurzwellensender, che certifica che c'erano ben 8 trasmissioni al giorno in italiano, probabilmente notiziari, sia in onda media sia in onda corta. E poi tante piccole realtà delle quali ormai si sono perse traccia dalle trasmissioni.
Ecco, queste erano trasmissioni della Germania naziste rivolte al paese alleato o nate, diciamo, dopo l'8 settembre?
No, nate prima della guerra, parliamo proprio dei primissimi anni del conflitto. La lettera che che citavo è del 7 marzo 1940, quindi mentre la Germania era già impegnata nel conflitto, l'Italia ancora no. E proprio, dicevo, il panorama era ricchissimo, anche Radio Svezia trasmise per un breve periodo in italiano, la radio spagnola, la radio giapponese già all'epoca aveva un notiziario in lingua italiana, e addirittura queste trasmissioni poi non hanno lasciato traccia, purtroppo, no? Però c'erano, e questo è già importante. Importante perché testimonia che la radio, allo scoppiare del conflitto, diventava un mezzo incredibilmente importante, molto più di quanto oggi noi possiamo immaginare, per comunicare tra paesi alleati o anche tra paesi nemici. Poi ricordiamo quello che sottolineavo prima, no? Che le trasmissioni in italiano non erano solo dirette all'Italia, ma anche un pubblico di esuli, di esiliati, di persone fuggite, e per questo la valenza di questi programmi andava ben oltre la penisola.
Ecco, adesso se sei d'accordo, purtroppo il tempo è tiranno, facciamo una breve pausa, uno scalo tecnico con Paolo Morandotti e ci sentiamo dopo, ok?
Volentieri, sì.